Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Come devi fare quando le persone che non hanno timore di Dio, le persone che vivono come vogliono senza preoccuparsi di cosa ne pensa Dio, quello che la Bibbia chiama i malvagi, quando stanno meglio di te? Forse sono studenti che usano mezzi non giusti e riescono a fare i voti migliori. Forse sono persone a lavoro che riescono a lavorare meno o ottenere qualcosa in più. Forse sono persone che riescono economicamente a stare un po' meglio o molto meglio perché non hanno timore di Dio. E quando tutto ti va bene non ti affligge, ma quando a causa del fatto che tu cerchi di camminare in giustizia le cose vanno male ed è un momento di grande peso, di problemi, di difficoltà, e proprio quel momento sotto i pesi alzi gli occhi e vedi chi sta bene, molto bene, come devi reagire? Abbiamo iniziato nell'ultimo insegnamento mercoledì di considerare Salmo 37, in cui tramite Davide Dio ci spiega come superare quel senso di ingiustizia e turbamento di cuore che arriva così facilmente quando vediamo i malvagi che stanno molto meglio di noi, almeno umanamente parlando. In quel salmo abbiamo guardato i primi 6 versetti e in questi versetti Dio ci comanda a non affliggerci a causa dei malvagi e di non avere invidia di loro. Abbiamo visto che avere invidia è perché in fin dei conti vogliamo quello che hanno loro e quello è il nostro tesoro. Anziché avere invidia dobbiamo ricordare che sono persone che stanno bene al momento, ma stanno per essere giudicati e mandati al tormento eterno. Anziché essere turbati per quello che in realtà è solo un'apparenza di benessere, dobbiamo confidare nell'Eterno, ovvero avere vera fede in Lui. E questo si manifesta in un cammino di fede facendo il bene, facendo le buone opere, che è un frutto della vera salvezza. Nel versetto 4 Dio ci comanda di trovare la nostra gioia nell'Eterno. E quando consideriamo chi è l'Eterno, iniziamo a capire che più che comandamento è un privilegio poter trovare la nostra gioia in Lui. Un non credente non può trovare la sua gioia nell'Eterno. Un credente ha il privilegio eterno di trovare la sua gioia nell'Eterno, quindi è un comandamento che in realtà è un privilegio. E quando noi troviamo la nostra gioia, viene detto qui il nostro diletto nell'Eterno, cosa farà Dio? Lì nel versetto 4, Egli ti darà i desideri del tuo cuore. Questa è una promessa incredibile e meravigliosa. Chiaramente quando uno trova il suo diletto nell'Eterno, i suoi desideri non sono come prima, quando cerca il diletto nelle cose del mondo, nei piaceri, nelle cose belle, una vita tranquilla, ma quando uno cerca il suo diletto nell'Eterno, l'Eterno Dio appagherà i desideri del suo cuore, che saranno di vedere più di Cristo, di vedere più Dio glorificato. E il suo cuore sarà pienamente soddisfatto in questa vita. Che bello! Nel versetto 5 Dio ci comanda di riporre la nostra sorte in Lui, di confidare in Lui, che vuol dire in pratica accettare tutto quello che la provvidenza di Dio dà nella nostra vita. Mi dà una giornata brutta, mi dà una stagione brutta, mi fa perdere cose, persone, situazioni a me care. Confidare rimettere la nostra sorte nelle sue mani vuol dire che mi fido di lui in questo. Mi fido di Dio in questo. Sapendo che Dio non sbaglia, sapendo che Dio mi ha al cuore, sapendo che Dio sta facendo la sua buona opera in noi. E questo vuol dire che lui farà risplendere la nostra giustizia. Lo farà parzialmente in questa vita, ma lo farà pienamente al ritorno di Gesù Cristo. Allora, con quel piccolo ripasso dei primi 6 versetti, arriviamo al versetto 7. Voglio continuare in Salmo 37 oggi, pregando che lo Spirito Santo guiderà affinché possiamo comprendere come stare bene in mezzo ad una tempesta, in mezzo ad una vita piena di cose brutte, che è il nostro cammino. Leggo da 7 ad 11. Ancora Davide parla di come affrontare le ingiustizie della vita. Sta in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo. Non affliggiti per colui che prospera nella sua via, per l'uomo che segue i suoi malvagi disegni. Cessa dall'ira, lascia lo sdegno, non affliggiti, ciò potrebbe anche te a fare del male. Poiché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nell'Eterno possederanno la terra. Ancora un po' e l'empio non sarà più. Sì, tu cercherai attentamente il suo posto, ma non ci sarà più. Ma i mansueti possederanno la terra e godranno di una grande pace. Questi versetti trattano lo stesso argomento che abbiamo visto nei primi 6 versetti, ma più a fondo. Il brano inizia con il comandamento di stare in silenzio davanti a Dio. Questo silenzio non vuol dire di non parlare, perché a quel punto non potevo neanche pregare. Non è un silenzio nel senso di parole di bocca. Certe parole, certo, saranno comprese, ma non è quello. Silenzio vuol dire avere un cuore tranquillo, che non si agita, non si lamenta, non grida. Perché? Perché? Un cuore che non si turba, perché è un cuore che si fida, che Dio sa quello che sta facendo. Tenete in mente che questo comandamento è una parte di una serie di comandamenti da seguire tutti insieme. Dobbiamo confidare nell'Eterno. Dobbiamo trovare il nostro diletto in Lui. Ci dobbiamo riporre la nostra sorte in Lui. Dobbiamo fidarci di Lui per ogni passo. Solamente se noi facciamo questo, possiamo stare in silenzio in mezzo alle prove. Se noi non troviamo diletto nel Signore, se non confidiamo nell'Eterno, se non coltiviamo la fedeltà, se non prendiamo diletto in Lui, se non rimettiamo la nostra sorte in Lui, chiaramente, quando arrivano difficoltà, non sarà possibile per noi di stare in silenzio davanti a Lui, aspettando i Suoi tempi. Ma quando viviamo, come abbiamo letto in quei versetti, allora possiamo stare in silenzio, aspettando i Suoi tempi, e possiamo avere pace nelle tempeste. Oh carissimi, quante volte ci troviamo incapaci a stare in silenzio davanti a Dio? Ci troviamo spesso con il cuore turbato, ci troviamo pieno di ansia, ci troviamo agitati. Questo è perché non stiamo confidando in Lui. Non stiamo lasciando la nostra sorte con Lui, perché vogliamo noi controllare la nostra sorte. Vogliamo noi, in qualche modo, avere la vita come vogliamo noi. Non voglio questa prova adesso. Non voglio quella difficoltà. Non voglio quella situazione. Voglio piuttosto quella o quella. E quando noi viviamo così, volendo pregare per far sì che Dio fa come vogliamo noi, non avremo pace. Non avremo quello che vogliamo perché Dio sa cosa darci. E le nostre insistenze non cambiano il piano perfetto di Dio, grazie a Dio. Grazie a Dio che quando preghiamo quello che vogliamo noi nella carne, non cambia quello che Dio fa. Perché non sarebbe adempiuta la sua volontà perfetta in noi. e non andrebbe avanti il suo lavoro di santificarci, grazie a Dio. Però pregando, insistendo su quello, aggrappandoci a quello che vogliamo noi, vuol dire che la pace non abbiamo e non avremo finché non ci ravvediamo e diciamo: Signore, mi confido in quello che farai tu, rimetto la mia sorte nelle tue mani, trovo il mio diletto in te, e allora di nuovo possiamo stare in silenzio. Sta in silenzio davanti all'Eterno ed aspettalo. Non affliggiti per colui che prospera nelle sue imprese, per l'uomo che segue i suoi malvagi disegni. Si tratta, quando parla di non affliggiti per quello lì, per colui che prospera, umanamente parlando, perché non ha timore di Dio, non segue le vie di Dio, usa mezzi che il Signore comanda a non usare. Ma ricordate che il successo terreno non vale niente alla luce della condanna eterna che aspetta tutti coloro che non hanno Gesù Cristo. Così dice Gesù, Matteo e Marco, tutti e due, che giova all'uomo guadagnare tutto il mondo e perdere l'anima sua. Allora, alla luce di questo fatto, c'è il versetto 8. Cessa dall'ira, lascia lo sdegno, non affliggiti, ciò porterebbe anche te a fare del male. Ira, sdegno, affliggiti, vengono da un cuore agitato, un cuore che fissa lo sguardo sull'ingiustizia e non su Dio. Perciò, se arriviamo ad avere ira, sdegno ed essere afflitti, ci porterà a fare del male, ci porterà a peccare. Se noi guardiamo all'ingiustizia anziché a Dio, ci porterà ad avere un cuore pieno di ira, sdegno, ad essere afflitti, e quello ci porterà prima o poi a peccare gravemente, gravemente. Perciò, se tu riconosci nel tuo cuore che stai andando nella direzione di avere ira, di sdegno, di essere afflitto per l'ingiustizia che stai affrontando, fermati! Fermati subito, esamina i tuoi pensieri, perché sei in pericolo di cadere grandemente. Smetti di fissare i tuoi pensieri su quello che è negativo, invece rifletti, medita sulle benedizioni che hai in Gesù Cristo, riempi il tuo cuore e la tua bocca con ringraziamenti per la bontà di Dio, la misericordia di Dio, l'amore di Dio, la potenza di Dio. E allora di nuovo potrai stare in silenzio, ovvero con cuore tranquillo, aspettando i tempi del Signore. I versetti 9 ad 11 ci ricordano uno dei motivi per i quali possiamo stare tranquilli, anche quando i malvagi intorno a noi hanno successo, spesso un successo calpestandoci. Quando consideriamo la realtà di quello che i malvagi hanno davanti a sé, non quello che hanno adesso, ma quello che hanno davanti a sé. Se Dio non opera nei loro cuori, apri i loro occhi a ravvedersi e credere in Cristo, non posso solo stare tranquillo se guardo questo, ma posso gioire nel fatto che io ero con loro. Io ero nella stessa barca di loro. Io stavo andando verso la condanna eterna e Dio mi ha aperto gli occhi. Dio mi ha strappato. Dio mi ha convinto. Dio mi ha salvato. Questo mi permette di avere gioia. Gioia che non è più la mia sorte, quello che è la loro. Era la mia sorte, era il mio destino. Infatti, leggo 9 ad 11, poiché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nell'Eterno possederanno la terra. Ancora un po' e l'empio non sarà più. Sì, tu cercherai attentamente il suo posto, ma non ci sarà più. Ma i mansueti possederanno la terra e godranno di una grande pace. Abbiamo già letto questo nei primi versetti. Il giudizio sta per arrivare. Il giudizio sta per arrivare. Quello che vedi oggi è solo temporaneo. Oh, quanto sarà terribile per quelli che non hanno Cristo. E quanto sarà meraviglioso per quelli che hanno Cristo. Non sto parlando, quando dico avere Cristo, non sto parlando di chi si nomina cristiano. Nominarti cristiano non vuol dire niente, avere Cristo vuol dire tutto. tanti non nomino Cristo, seguono altre religioni o niente. Altri si nominano cristiani, ma Gesù dice a loro, a tanti lo dirà, non vi ho mai conosciuto. Per chi ha Gesù Cristo, mentre i malvagi saranno sterminati, coloro che sperano nell'Eterno, nel Signore, in Gesù Cristo, possederanno la terra, godranno di una grande pace. Notate come i credenti vengono intitolati qua, quelli che sperano nell'Eterno e anche vengono chiamati i mansueti. Sperano nell'Eterno, un frutto della vera salvezza è di sperare nell'Eterno, non in qualcosa sulla terra, non nei propri meriti, ma nell'Eterno. E poi mansueto proprio quel cuore che si fida di quello che Dio sta facendo anche quando è doloroso, anche quando non capisco il perché. Allora ti faccio una domanda. Tu stai sperando nell'Eterno? Oppure stai sperando in qualche miglioramento della tua situazione terrena? Stai sperando nell'Eterno o stai sperando che le circostanze e la tua situazione cambierà? In cosa stai sperando? Tu sei veramente mansueto o lasci che il tuo orgoglio ti spinge nella direzione sbagliata? O che possiamo camminare in tal modo da rendere chiaro la nostra salvezza? Notiamo qualche dettaglio di quello che sarà la fine dei credenti veri. 9 dice coloro che sperano nell'Eterno possederanno la terra, 11 dice godranno di una grande pace. Sono i mansueti che sperano nell'Eterno che avranno questi benefici, possederanno la terra, non questa terra piena di problemi, ma la nuova terra che sarà insieme ai nuovi cieli, in cui abita la giustizia, ma soprattutto in cui abita Dio, perché Dio stesso dimorerà con suo popolo. Erediteranno quella terra e sarà un'eredità che durerà per tutta l'eternità. E non solo, ma godranno di una grande pace, che è immenso contrasto con i malvagi, che si troveranno per tutta l'eternità nel tormento. Le persone che io ho visto questa settimana, le persone che tu hai visto questa settimana, persone con cui magari vivete, persone con cui lavorate, persone che vedete nei supermercati, persone con cui si siedi accanto a scuola, qui o là, la maggioranza di quelle persone saranno tormentati, un'angoscia terribile, costante, totale, per tutta l'eternità. Ed io prego due cose, che Dio ci apra gli occhi a vedere questo e che Dio ci dia la grazia di non essere schiacciato sotto il peso. Perché non si può vedere questo se non c'è la grazia, ti schiacci, ti butta a terra per l'angoscia di cuori. Prego che Dio ci faccia vedere più di questo e ci faccia vedere che Gesù salva peccatori affinché possiamo dedicarci nel tempo che rimane di proclamare l'unica salvezza da quel destino, ed è Gesù Cristo. Che importa come si vive su questa terra? Che importa quello che hai? Di situazioni di approvazione degli uomini, di vita bella, se stai per affrontare il tormento eterno. E che importa i problemi pesanti che ci sono, che passeranno e saranno dimenticati per sempre, perché ci sarà l'eternità di gioire nella presenza stessa di Dio, godendo una grande pace. I versetti 12 a 15 descrivono come gli empi cercano di fare del male contro i giusti, però il Signore protegge i suoi. Dico protegge, ma permette a fare del male. C'è persecuzione, c'è perfino la morte per certi credenti. Come si dice che l'Eterno protegge? Leggiamo. L'empio congiura contro il giusto e digrigna i denti contro di lui. Il Signore ride di lui perché vede arrivare il suo giorno. Gli empi hanno tratto fuori la spada, hanno teso il loro arco per abbattere il misero e il bisognoso, per uccidere quelli che camminano rettamente. La loro spada penetrerà nel loro stesso cuore e i loro archi saranno spezzati. L'empio congiura contro il giusto, digrigna i denti contro di lui, trae la spada e tende l'arco per fare del male al misero bisognoso, implicando i giusti, per uccidere coloro che camminano in giustizia. Da quando Caino ha ucciso Abele, i malvagi hanno fatto del male ai giusti, ma dobbiamo ricordare che Dio rimane in controllo. Egli ride di loro perché vede arrivare il loro giorno. Il Signore non vede solo oggi, Lui vede il giudizio e quello che viene dopo. E quello che scombussola noi, Signore, perché non ci proteggi? E se uno arriva ad essere ucciso per la fede, qual è la risposta a quella domanda? Perché non ci proteggi? Stanno per attaccarci, ci stanno uccidendo fra di noi dei nostri cari. Perché Dio non ha protetto quelli? Perché? Perché era scritto nel suo libro, prima della loro nascita, che quel giorno avrebbero avuto il privilegio di non dover più combattere contro la carne. Quello era la lunghezza che Dio aveva stabilito e ha dato il privilegio a loro di non morire normalmente, ma di morire soffrendo per Cristo. Ha protetto loro. Per tutto il tempo che aveva stabilito sulla terra, ha protetto loro. Ricordate quale chiesa è? In Apocalisse, quando Gesù dice alla chiesa: un po' di tempo e alcuni di voi sarete messi alla morte, ma poi vi darò la corona, poi vi darò. Scusa, hai detto messo alla morte? Sì, qual è il problema? C'è il poi, dopo. La morte è solo una visita fisica. E lui dice quello. Quindi vogliamo ricordare che Dio è in controllo e Lui non permette ai malvagi di farci nessun male che non fa parte del suo piano perfetto di santificarci. La loro spada ritornerà contro di loro. Cosa vuol dire quello? Ricordate nel libro di Esther, il malvagio Aman che voleva uccidere i giudei e soprattutto Mardacheo e ha costruito le forche per impiccare Mardacheo. E chi è andato sopra quelle forche? Aman. La sua spada, il suo male è tornato contro di lui. Ma non sempre succede così durante questa vita. Ma sempre succede così perché tutto il male di tutti i peccatori viene scritto giù. Ma c'è un problema. Se tutti i mali di tutti i peccatori viene scritto giù, allora ho anche io libri pieni di peccati miei in cielo. E tutto viene scritto. Allora la spada tornerà contro nel giudizio. Allora io ho libri pieni. E qual è la soluzione? Che Gesù Cristo si è messo fra me e la spada di Dio nel giudizio e ha preso lui. Ha preso lui. I miei peccati sono stati puniti pienamente e anche i tuoi. Se tu sei un figlio di Dio e se tu non sei figlio di Dio, i tuoi peccati possono essere pagati non in te eternamente, ma in Cristo sulla croce. Ogni peccato sarà punito. O è stato punito in Cristo o sarà punito eternamente. Beati coloro che si aggrappano a Cristo per ricevere il perdono adesso. I versetti 16 a 22 elenca varie caratteristiche dei giusti e anche alcune benedizioni che i giusti goderanno. E vogliamo essere sicuri che queste caratteristiche sono presenti in noi, perché vogliamo anche le benedizioni. Versetto 16 dice: vale più il poco del giusto che l'abbondanza di molti empi. Vale più il poco di un giusto che l'abbondanza di molti empi. La matematica di Dio non è la matematica umana. Allora, visto che il giusto, il vero credente in Gesù Cristo, ha benedizioni eterne, vale infinitamente di più il poco che lui ha ottenuto in modo onesto, fidandosi di Dio, che l'abbondanza di tanti empi messi insieme. Perché implica qui che quello che loro hanno guadagnato, ottenuto, non seguendo Dio, e diventa motivo di giudizio contro di loro. Quindi meglio quel po' che uno ha ottenuto. Meglio un pezzo di pane, una tazzina di acqua e mi copro nella mia piccola casa che avere un banchetto che ho ottenuto in modo non seguendo Dio, perché sarò condannato per il mio modo di aver ottenuto tutto quello. Poi c'è un altro fatto, che un credente può godere anche poco, sapendo che viene da Dio, e che se un domani il suo poco sarà sostituito con il tanto per l'eternità. Mentre gli empi, se ci pensano, sanno che tutto quello che hanno sarà perso, perché stanno arrivando verso la morte, e a quel momento perdono tutto, e si trovano con solo la colpa davanti a Dio. Il giusto può stare bene con poco perché può essere tranquillo. Signore, tu mi hai dato questo, grazie. L'empio non può stare tranquillo perché non sa quanto tempo avrà quello che avrà. Versetto 17 dice, poiché le braccia degli empi saranno spezzate, ma l'Eterno sostiene i giusti. Gli empi possono sembrare forti e potenti, infatti nella Bibbia le braccia, il braccio rappresenta la forza di un uomo. Le braccia degli empi saranno spezzate, la forza degli empi sarà distrutta e non potranno più resistere. Quando arriva il giorno stabilito da Dio, quale uomo potente riesce a fermare la malattia che il Signore ha mandato per farlo morire? Quale uomo potente può resistere quando Dio manda rovina sulla sua vita, sua impresa? Nessun uomo può fermare la mano di Dio, e Dio distruggerà ogni malvagio, e tutto quello che i malvagi avranno costruito sarà tutto distrutto. Quanto è diverso per i giusti. L'Eterno sostiene i giusti, con la sua potenza sostiene i giusti. Perciò, o credente, non importa quanto tu sei debole, non importa che le circostanze sono più grandi di te, il sovrano Dio dell'universo è colui che ti sostiene. Nulla è impossibile per lui, ma se si tratta non di problemi fisici o economici, ma se si tratta di combattere contro il proprio peccato, quello è il vero problema, quello è la montagna. Cioè, certi credenti non hanno mai grossi problemi di salute. Io ho 54 anni, al momento non sono mai stato ricoverato in ospedale, sono stato ammalato pochissime volte nella vita, sono stato a letto per malattie, si può contare sulla mano in tutta la vita, finora. Problemi economici, chi di noi sa cosa vuol dire la fame? Forse, ma non tanti. Non chi è nato e cresciuto in Italia. Non sa letteralmente cosa vuol dire la fame perché non c'è niente di soldi per comprare neanche qualcosa. Non c'è nemmeno un bidone dove posso trovare qualcosa che gli altri hanno preso prima di me. Noi non sappiamo questi problemi. Però ogni vero credente conosce il combattimento contro il peccato. E questo sì è un combattimento. Ma Dio è potente. Dio sostiene i giusti nei loro combattimenti. Infatti, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Paolo, trovandosi in una situazione che sembrava troppo impossibile, troppo difficile, non ce la faceva, e gridava a Dio, ha implorato Dio nella preghiera di togliere questa scheggia nella carne. E Cristo ha risposto a lui dicendo, prima Paolo dice, questo secondo Corinzi 12:8, a questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me, ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò, dice Paolo, molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nell'avversità, per amore di Cristo. Perché quando io sono debole, allora sono forte, perché l'Eterno sostiene i giusti. Non dobbiamo preoccuparci della grandezza dei problemi, Dobbiamo solo impegnarci a camminare nella giustizia e conosceremo la cura di Dio. Anche i versetti 18 e 19 parlano della cura di Dio per i suoi. L'Eterno conosce i giorni degli uomini integri e la loro eredità durerà in eterno. Essi non saranno confusi nel tempo dell'avversità e nei giorni di carestia saranno saziati. Quando la Bibbia dice che l'Eterno conosce qualcuno, o in questo caso i giorni di loro, non è solo sapere, vuol dire ha il suo favore su di loro. Signore, guarda con favore, cura i suoi, e la loro eredità durerà in eterno. Non saranno confusi in tempo dell'avversità. Vediamo in questo che Dio permette l'avversità. Ci sono tempi di avversità. Non devi spaventarci. Cosa dice in Primo Pietro? Non spaventatevi per il fuoco che divampa in mezzo a voi come se qualcosa di strano vi accadesse. Ricordate quel versetto? Cos'è? 4, capitolo 4? Lo dici forse? Cioè, le prove e le avversità fanno parte dell'opera di Dio. Perché Dio ci sta purificando. Lui sa quello che sta facendo e Dio è fedele. Provvederà i nostri bisogni per tutto il tempo che Lui intende per noi di vivere sulla terra. Cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Versetto 20 dice, non è così per gli empi, ma gli empi perderanno e i nemici dell'Eterno saranno consumati e andranno in fumo come i grassi di agnelli. Tutto ciò che gli empi hanno di bello hanno solo per adesso. Perché stanno arrivando alla perdizione eterna, saranno distrutti eternamente, e questo andranno in fumo come il grasso di agnelli. I giudei bruciavano il grasso degli agnelli come sacrificio a Dio. Allora tu prendi un fuoco caldo, metti dentro del grasso e brucia, e alla fine non rimane nulla, consumato eternamente. E questo è un simbolo di quanto terribile sarà il giudizio, dove ci sarà il fuoco che non si estinguerà mai. Versetto 21 rivela qualcosa della differenza fra il cuore del giusto e il cuore del malvagio, ma non solo i loro cuori, anche la loro condizione. Guarda 21. L'empio prende in prestito e non restituisce, ma il giusto ha pietà e dona. Allora, questo ha due sensi, credo, entrambi validi. Prima di tutto, quando prendi in prestito, l'ingiusto, l'empio, non ha premura di restituire quello che ha preso. Non gli importa fare la cosa giusta, vive per i propri interessi. Ma c'è un altro senso anche. Lui sta bene e comincia poi a stare male. E stando male chiede, dai aiutami, mi presti delle cose per sopravvivere, e alla fine sta così male che non riesce a restituire. Non è più una questione di non voler, non ha più da restituire. Perché non è che lui pensa che sarà una stagione e poi le cose torneranno bene. No, quando arriva non sarà una stagione, sarà per sempre. E non sarà in grado di restituire. Guarda, guardiamo il contrasto con il giusto. Il giusto ha pietà e dona a chi ne ha bisogno. Egli cammina per fede in Dio, sa che ogni cosa che ha arriva dalla benevola mano di Dio, perciò quando vede uno nel bisogno ha pietà. Lui riceve pietà da Dio, ha pietà e non presta. Non presta, dona. Dona. Ha un cuore che rispecchia il cuore di Dio. Forse ha poco, ma dona. Non dice, va bene, te lo presto, ma poi tu devi darmelo indietro. Lui dona. Che vuol dire si fida che sarà Dio a provvedere per lui anche nel futuro. Questo è il cuore di Dio. Questo è un frutto della vera salvezza. Un cuore pronto a amare, non con parole solo, ma infatti in verità. Tu sei così? Tu hai pietà di chi ha bisogno? Tu vedi uno che è isolato spiritualmente e tu dona del tempo a lui? Facendo una lettera, scrivendo una lettera, facendo una telefonata. Qual è il modo di donare chi ha bisogno? Inviti a casa tua avendo poco. Il tuo tempo è limitatissimo, ma tu dici, Signore, ho più di lui, ho più di lei. Voglio invitare a casa mia. Qui i bisogni più grandi intorno a noi non sono economici, sono maggiormente spirituali. E tu puoi donare, quello che è un dono molto prezioso, puoi donare il tempo, accogliere in casa per parlare di Dio, per incoraggiare. Versetto 22 ripete quello che abbiamo visto già più volte in questo Salmo. Poiché i benedetti dal Signore erediteranno la terra, ma i maledetti da Lui saranno sterminati. Che senso ha avere invidia di coloro che saranno sterminati da Dio? Che senso ha stare male perché altri stanno meglio di noi temporaneamente, ma stanno andando verso lo sterminio? Che senso ha? Che senso ha? Il giusto, i benedetti dal Signore erediteranno la terra. 23-24, qualche bella verità. I passi dell'uomo, e questo implica l'uomo giusto, sono guidati dall'Eterno. Quando egli gradisce le sue vie, se cade, non è però atterrato, perché l'Eterno gli sostiene la mano. L'uomo giusto, qui indicato, cammina per fede ed i suoi passi sono guidati dall'Eterno. Dio gradisce le vie di quell'uomo, Dio cura quell'uomo, Dio lo protegge anche nelle cadute. Lo sostiene per mano. Avete letto nelle cadute? Se cade, tu ti sei caduto in questi giorni spiritualmente e sei scoraggiato, non è però atterrato, perché no? Umanamente, se io cado, dove arrivo? Umanamente arrivo a terra, ma quando cadiamo spiritualmente non arriviamo a terra, perché il Signore li sostiene la mano, il Signore ci prende, è sotto quando cadiamo, e cadiamo in basso, ma se il Signore è sotto che ci rialza. Non siamo rialzati con le nostre forze, siamo rialzati per l'opera di Dio. Ma perché Dio permette le cadute? Non potrebbe solo operare in modo che non dobbiamo cadere? A mio parere sarebbe molto bello. Dio sa quello che fa. Daniele 11:35 dice: alcuni di quelli che hanno speranza cadranno per essere affinati, purificati e imbiancati fino al tempo della fine. Dio sa quello che sta facendo. 1 Pietro 1:6-7 conosciamo. A motivo di questo, dell'eredità riservata per noi, voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo, dovete essere afflitti da varie prove, affinché, perché dobbiamo essere afflitti da varie prove? Affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato con fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. Le cadute che Dio permette servono come parte dell'opera di Dio di purificarci per la presenza di Dio. Poi notiamo che il versetto dice: l'Eterno sostiene il giusto, lo prende per mano, lo prende per mano. Cosa vedo là? È bello camminare mano in mano con papà, è bello. Ti senti sicuro, sai che ti ama, sai che ti è vicino. La cura di Dio non è una cura mandata da lontano, è una cura personale. È una cura perfetta, è una cura intima. Il Santo Sovrano Dio dell'universo cammina accanto un debole uomo giustificato per fede e lo tiene per mano. Quindi, o credente, confida nell'Eterno in qualsiasi situazione che Dio permette nella tua vita, perché per quanto può essere difficile al momento, Egli è con te ed è in controllo. Allora, Davide ha scritto tutto questo salmo alla fine della vita, e leggo 25-26. Sono stato fanciullo, ed ora sono divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato, né la sua progenie mendicare il pane. Egli ha pietà e presta sempre, e la sua progenie è in benedizione. Davide, avendo vissuto una lunga vita, aveva visto che il Signore è sempre fedele ai suoi. E quella volta che sembrava che stava permettendo loro di arrivare in fondo, dopo si vede quello che ha fatto. Ci ha voluto anni, ma si vedeva. Delle volte gli anni sono un dono prezioso da Dio, perché ti permette di vedere molto più della fedeltà di Dio. È per questo che la Bibbia dice ai più vecchi di trasmettere ai figli e ai nipoti le cose di Dio. Il libro Ebenezer, che ogni famiglia dovrebbe avere per raccontare, per non dimenticare la fedeltà di Dio. La fedeltà di Dio. I versetti 27 e 29 c'è un'ulteriore esortazione per noi. Allontanati dal male, fa il bene e avrai una dimora in eterno, poiché l'Eterno ama la giustizia e non abbandonerà i suoi santi. Essi saranno salvaguardati in eterno, ma la progenie degli empi sarà sterminato. I giusti erediteranno la terra e vi abiteranno per sempre. Questo è il tema di questo salmo. Si ripete, si ripete, si ripete. Allontanatevi dal male, da ogni male, dedicarti al bene, non cercare tesori fra le cose della terra, piuttosto impegnati a compiere il bene, vivendo per la gloria di Dio. Chi cammina nella via del Signore sarà curato da Dio, non sarà mai abbandonato da Dio, sarà conservato nell'eternità. Vivrà nella nuova terra e nei nuovi cieli per sempre nella presenza di Dio. Poi arriviamo al 30-31, che è una descrizione. È una descrizione di te? E dice: la bocca del giusto proferisce sapienza, e la sua lingua parla di giustizia. La legge del suo Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacillano, non vacilleranno. Il giusto ha le verità di Dio nel suo cuore e perciò è sicuro nei suoi passi, non vacilla. E il suo parlare è pieno di sapienza, sapienza che il mondo non ha. Tu sei così. La parola di Dio riempie il tuo cuore. Parli di giustizia. Questi sono frutti di essere un giusto. E se tu non vivi così, ti esorto. Cambia direzione. Riempi i tuoi pensieri, il tuo cuore e la tua bocca con le verità di Dio. Perché vivendo così avrai la guida di Dio per ogni tuo passo. Se non vivi così, cadrai e soffrirai inutilmente. Viviamo veramente come i giusti. Il Signore ci proteggerà, come leggiamo in 32 e 33. L'empio spia il giusto e cerca di ucciderlo. L'Eterno non lo lascerà nelle sue mani e non permetterà che sia condannato quando sarà giudicato. Gli empi cercano di uccidere. C'è un doppio senso qui, perché parla del giudizio, parla di Satana, l'accusatore. Cerca di uccidere, cerca di dire è colpevole. Ma Dio non permetterà che sia condannato quando sarà giudicato. E perché no? Perché Gesù Cristo appare come avvocato. I fori, mani, piedi, fianco, i nomi scritti dei eletti. I nomi scritti e lui, l'avvocato, accanto al padre, diceva: ho pagato io per quei peccati. Le accuse possono arrivare, saranno letti dal libro, dai libri. Ma Gesù avrà scritto nel libro della vita i nomi e così non sarà condannato quando sarà giudicato. 34-40, gli ultimi versetti, Davide ci lascia esortandoci a vivere sperando nell'Eterno. Questa è la via di godere le vere benedizioni della salvezza. Chi non cammina con Dio sarà giudicato, chi cammina per fede sarà benedetto. Che via vuoi tu? Spera fermamente nell'Eterno e segui la sua via, ed egli ti innalzerà affinché tu erediti la terra quando gli empi saranno sterminati. Tu lo vedrai. Ho visto l'uomo potente e violente prosperare come un albero verdeggiante, sul suo suolo natio. Ma poi è scomparso, ecco, non è più. L'ho cercato, ma non si è più trovato. Sta attento all'uomo integro e osserva l'uomo retto, perché la fine ultima di tal'uomo sarà pace. Ma i trasgressori saranno tutti quanti distrutti. La fine ultima degli empi è che saranno stroncati. Ma la salvezza dei giusti viene dall'Eterno. Egli è la loro roccaforte nel tempo della sventura. E l'Eterno li aiuta e li libera. Li libera dagli empi e li salva, perché si sono rifugiati in Lui. Dobbiamo sperare fermamente nell'Eterno. E questo ci spingerà a seguire la sua via. Allora ti chiedo, in che cosa stai sperando tu? Non, ma io sono salvato, no, sto parlando in che cosa stai sperando giorno per giorno. Stai sperando in una giornata più tranquilla? Stai sperando in qualche situazione più bella, più piacevole? Stai sperando in approvazione degli uomini? Stai sperando che tu meriti qualcosa da Dio? In cosa stai sperando? I malvagi saranno distrutti, giudicati e condannati per sempre. Non dobbiamo affliggerti per il male che vince oggi, perché è solo temporaneo, è solo un vapore, passerà. Le cose belle e le cose brutte di questa vita passeranno. Non speriamo in una bella vita, speriamo nell'Eterno. Egli non ci deluderà mai. Non fissate gli occhi sulle ingiustizie che ci circondano. Non guardate a quelle che hanno le cose belle di questo mondo. Guardiamo a Cristo Gesù, all'eternità con Lui. Quando ti trovi in stagioni di grande afflizione, di grande sofferenza e di difficoltà, non affliggerti, sta in silenzio davanti a Dio. Aspetta il suo tempo, aspetta la sua cura, che arriverà al momento giusto, nel modo giusto. E allora conoscerai, come diceva Paolo, la potenza di Dio nella tua debolezza. Guarda l'eternità che hai davanti a te, e se non hai Cristo, renditi conto che l'eternità sta per arrivare. Aggrappati a Cristo, non puoi arrivare tu, ma tu puoi accogliere chi ti salva. Guarda l'eternità che hai davanti a te, e nel tempo che rimani su questa terra, impegnati a fare del bene, camminando per fede, e così abiteremo la terra promessa, che Dio ha promesso per tutta l'eternità nella sua presenza. Preghiamo. Padre nostro, grazie per questa parola che ci serve, Padre, perché tu conosci i nostri cuori, tu conosci quanto facilmente ci affliggiamo davanti alle ingiustizie, davanti alle difficoltà, davanti a situazioni che non sono quelle che vorremmo noi. Tu sai che ci affliggiamo, e tu ci hai dato questa parola per ricordarci la realtà. Grazie. Tu ci curi, tu ci ami, tu ci hai scritto i nostri nomi sul cuore di Gesù Cristo e nel libro della vita. Tu non permetti le prove sbagliate, ma solamente le prove che servono per raffinarci, per purificarci, per la tua presenza. O Padre, aiutaci a confidare in te, a trovare il nostro diletto in te, a rimettere la nostra sorte in te, affinché nei momenti difficili possiamo stare in silenzio davanti a te e aspettare come tu opererai, perché sarà nel modo giusto. Padre, perché siamo preziosi a te? Perché ci ami? Non è qualcosa in noi, questo è chiaro. È la tua grazia. Oh, che possiamo conoscere di più la tua grazia. Oh, che possiamo gioire, non in benedizioni terrene che saranno lasciate, ma nel fatto di essere preziosi ai tuoi occhi, che non passerà mai. Grazie, Padre, oh, che possiamo vivere le verità di questo Salmo. Ti prego nel nome di Gesù Cristo, il nostro Salvatore e Signore. Amen.